Stamattina arriviamo un po' alla conclusione di questa serie di studi che è iniziata con la prima domenica del mese, che trattava conoscere Dio. Ci siamo chiesti se era possibile conoscere Dio, abbiamo visto che la Scrittura presenta alcune cose con le quali noi possiamo conoscere Dio. Innanzitutto dice che Dio ha messo nel nostro cuore, nella coscienza più profonda dell'essere umano, il pensiero della sua esistenza. E questo è già un modo attraverso il quale Dio vuole manifestarsi alle sue creature. In un secondo luogo, i Romani abbiamo visto che Dio si rivela attraverso la creazione. Quando alziamo gli occhi e vediamo quello che c'è intorno a noi, non possiamo dire è venuto da solo. In un momento è successo qualcosa, come vuole asserire la scienza, che ha fatto venire all'esistenza tutto. Invece la Bibbia dice che c'è un Dio intelligente, creatore, con una sapienza infinita, che ha creato le cose dal nulla. Non le ha accomodate, non c'erano già e le ha aggiustate un pochino. No, le ha create dal nulla, come è scritto in Genesi. Poi basta che guardiamo il nostro corpo come è fatto, e quella è un'altra rivelazione di Dio. Il nostro corpo è un corpo perfetto, è perché noi lo roviniamo con gli stress, con il fumo, con le droghe, con tutto quello che succede, che la società offre di negativo, e perciò lo roviniamo. Ma il corpo è una macchina perfetta, Dio l'ha creata perfetta. La mente sa eliminare da sola quello che insovra più, attraverso i sogni, attraverso le cose. È veramente una cosa meravigliosa quello che Dio fa. Però abbiamo visto, e lo scopo di questi studi qual era? È che Dio si rivela attraverso tutte queste cose, ma in un modo preciso, particolare. Si rivela per mezzo della sua parola, la Bibbia, la rivelazione di Dio. E qui possiamo conoscere proprio Dio nelle sue qualità, nei suoi desideri, in quello che Lui pensa veramente di noi, quello che siamo come esseri umani, non quello che noi pensiamo di essere, ma quello che Dio pensa che noi esseri umani siamo. È lì che scopriamo che siamo dei peccatori, è lì che scopriamo che abbiamo un grande bisogno di Dio, è lì che scopriamo che abbiamo bisogno di essere salvati e ricostruiti, perché siamo delle persone sbagliate. Perché il peccato ha rovinato la nostra vita dal momento in cui nasciamo dalla pancia di nostra mamma. Già siamo in quella condizione lì. Allora, noi stiamo facendo questo percorso attraverso la storia di persone come noi, uomini, donne anche, ma abbiamo visto principalmente uomini che hanno avuto questa esperienza con Dio, hanno potuto conoscere Dio in questo modo così personale che la Scrittura ha riportato. E il percorso di questa mattina ci porta in un tempo molto molto più vicino al nostro. Infatti dal Vecchio Testamento passiamo al Nuovo Testamento ed è un salto veramente notevole. Un salto notevole di tempo, di cultura, di abitudini di vita, attenzione, che però mantiene intatto ugualmente e ugualmente utile lo scopo che ci siamo prefissi di raggiungere. Affrontando questo tema attraverso la vita di alcuni personaggi biblici, abbiamo sicuramente avuto modo di mettere in evidenza, spero almeno per il nostro bene, alcune caratteristiche divine che appartengono esclusivamente a Dio, e nello stesso tempo purtroppo abbiamo visto anche i lati deboli della nostra natura umana. In questi contrasti abbiamo visto alcune caratteristiche di Dio che hanno rivelato, cioè messo a nudo quelle che sono purtroppo le debolezze umane di tutti quanti noi. Ovviamente tutti ci rendiamo conto che quando parliamo di conoscere Dio stiamo parlando di una realtà estremamente particolare. Conoscere un Dio infinito, grande, onnipotente, onnipresente, che riempie l'universo, e nello stesso tempo anche dobbiamo tener conto di un rapporto che normalmente intercorre fra noi e Lui. Capite cosa voglio dire? Un Dio grande, immenso, e nello stesso tempo anche un Dio vicino a noi, perché diventa il nostro Padre Celeste. attraverso la fede in Cristo Gesù, questo Dio immenso, il Creatore, diventa anche il nostro Padre Celeste. Abbiamo questa doppia conoscenza di un Dio immenso che però ha un rapporto personale con noi. Questo è qualcosa di straordinario. In questo caso, appunto, Dio, il nostro Padre Celeste, è una persona che per mezzo della fede in Cristo noi diventiamo suoi figlioli. Prima di arrivare a considerare il personaggio di questa mattina, vorrei per alcuni momenti scambiare le posizioni, e cioè metterci dalla parte di Dio per soffermarci a riflettere su una caratteristica particolare di Dio, della quale non abbiamo avuto modo di parlarne specificatamente durante questa serie di studi. L'abbiamo un po' qualche volta accennata, ma mai, diciamo, completata in qualche modo, ed è quella caratteristica di Dio che più è vicina a noi, una almeno di quelle che è molto molto più vicina a noi, in questo rapporto di figliolanza, ed è la pazienza di Dio. Dio è un Dio paziente, e se non fosse così sarebbero guai. Dio è un Dio paziente, è paziente con noi, è paziente con i suoi figlioli, ed è esclusivamente su questa qualità divina che può esistere e svilupparsi questo rapporto di conoscenza che noi possiamo avere nella persona di Dio. È perché Dio è paziente. Noi sbagliamo, ma Dio ci perdona e noi possiamo conoscerlo di più, andiamo avanti. Questa pazienza di Dio è molto importante per la nostra fede, perché ci fa fare dei passi di conoscenza verso di Lui. Voglio darvi soltanto qualche breve esempio di uomini che hanno messo, almeno, diciamo, hanno tirato fuori questa qualità particolare di Dio. Pensiamo a Mosè. Abbiamo visto domenica scorsa come Dio gli diceva le cose, lui rifiutava, lui si obiettava, non voleva farlo, e Dio ha avuto pazienza fino alla fine, finché non l'ha convinto ad andare. Pensiamo a Giona, un altro personaggio del Vecchio Testamento. Dio gli dice di andare da una parte, a Ninive, perché ha un progetto per quella città, deve predicare il Vangelo lì, una cosa molto importante, perché ci sono tanti peccatori da salvare. Giona che fa? Prende la direzione addirittura opposta e scappa dalla presenza di Dio. Pensiamo ad un uomo come Giacobbe, scaltro, ambiguo, e potremmo continuare con tanti altri uomini che hanno fatto la storia, appunto, della Bibbia, che hanno dimostrato questa debolezza in un modo particolare e hanno messo alla prova la pazienza di Dio. Dio ha trasformato la vita delle persone che lo hanno conosciuto. Non c'è un uomo nella Bibbia che non sia stato trasformato nella propria vita, come carattere, come tutto, dopo che ha conosciuto Dio. E questo è un progetto che Dio sta seguendo ancora, non è finito. Quando tu conosci Dio e ti affidi a Lui, alle sue mani, Dio cambia la tua vita, cambia parte del tuo carattere, toglie le cose negative che non servono e fortifica, amplifica, rende migliori le cose e le qualità che già esistono, e se non esistono è in grado di farle, di progettarle di nuovo, completamente nuovi. Questo è Dio. Ha fatto discendere da una persona sola un'intera nazione, ha dato figlia che era sterile, ha dato la parola a chi non ce l'aveva, Mosè era balbuziente, ha fatto di pastori re e di semplici pescatori, pescatori di uomini. Molto bello, e questo ci introduce proprio nel personaggio di stamattina. Questo personaggio che fra poco vi presenterò è uno dei pochi nella Bibbia, secondo me, che ha messo veramente alla prova più volte la pazienza di Dio, ma più volte proprio. E vedremo alcuni tratti di questa persona. E indovinate chi è? Pietro. L'apostolo Pietro, il grande apostolo, quello che oggi viene definito il vicario di Cristo, il Papa, per discendenza ovviamente, è stato un uomo che ha messo diverse volte in difficoltà, cioè in difficoltà per modo di dire, ha suscitato questa pazienza da parte di Dio. La storia di Pietro, infatti il titolo che ho dato stamattina è Pietro, conoscere la misericordia e il perdono di Dio. Conoscere la misericordia e il perdono di Dio. La storia di Pietro è un personaggio che possiamo definire insieme all'Apostolo Paolo le due colonne portanti del Nuovo Testamento, perché tutto il Nuovo Testamento, praticamente le lettere, si basano su questi due grandi personaggi di Dio. Inizia con una chiamata e subito una trasformazione talmente radicale di questa persona che perfino il suo nome viene cambiato. Stamattina vi faccio un po' di esercizio biblico e vi faccio vedere un po' di cose insieme. Marco capitolo 1, versetto 16, troviamo l'origine, cioè la chiamata. Sono cose che ovviamente già sappiamo, non è che le dico per la prima volta, ma qui il racconto ci dice che passando lungo il mar di Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti in mare perché erano pescatori. E Gesù disse loro: seguitemi e farò di voi pescatori di uomini. E noi vediamo che loro hanno preso subito in parola perché hanno lasciato tutto e sono andati. Capitolo 3, versetto 16, quando Gesù ha formato i 12 discepoli, inizia proprio così: costituì dunque i 12, cioè Simone, al quale mise nome Pietro. Ecco qui che cambia il nome di questa persona. Pietro significa il maschile di pietra. Un nome che non solo lascia intendere alcuni aspetti caratteriali della persona in questione, duro, pietra, forte, determinato, ma anche un'altra importante verità. Innanzitutto dobbiamo dire che gli ebrei avevano proprio questa usanza anche nei bambini di mettere dei nomi particolari che volevano indicare quello che loro avrebbero voluto che il bambino diventasse da grande, o la persona, per cui avevano proprio questo tipo di usanza. Ma qui ci sono due cose importanti: primo il carattere di Pietro, la seconda cosa che ci apprendiamo è cioè che il Signore ci conosce a fondo per come siamo, perché se è stato in grado di dare quel nome, perché Gesù conosceva, essendo Dio, il carattere di Pietro, e gli ha cambiato appunto il nome in quell'occasione. Dio ci conosce a fondo, questo è molto importante per noi. Chi era Pietro? Cerchiamo insieme di conoscere questo personaggio più da vicino, alla luce della parola di Dio. Per quanto riguarda la sua condizione sociale, abbiamo visto che si trattava di un pescatore. E questa, come ricordiamo, era una delle due attività principali ai tempi di Gesù. C'era la pesca, il Mar di Galilea, e c'era la pastorizia. Erano due attività principali e anche c'era il commercio dei tessuti. Però diciamo che la maggior parte della gente era occupata in queste due attività principalmente. Pietro aveva una barca, sembra di sua proprietà, e lavorava insieme a suo fratello Andrea. Insomma, quella che oggi chiameremo una piccola impresa familiare, ecco, gestivano questa piccola impresa. Il primo miracolo che Gesù compie in presenza di Pietro, subito dopo la sua chiamata, è quello di guarire da una forte febbre sua suocera. Da questo sembra evidente dunque che Pietro avesse moglie, e invece tanta gente per tradizione dice di no, invece no. Pietro, se aveva una suocera, vuol dire pure che c'era moglie, non è che si inventa la Bibbia le cose, e quindi Pietro aveva una moglie e lui l'ha guarita. Possiamo dire che Pietro forse non aveva una grande istruzione, possiamo immaginarlo dal tipo di lavoro che svolgeva, ma certamente non era a livello di Matteo, per esempio, che era un esattore delle tasse, forse c'era la laurea in economia e commercio, non lo sappiamo, o l'Apostolo Paolo, che era un grande studioso della legge mosaica, quindi erano due persone più preparate. Per quanto riguarda la sua personalità, invece, e qui cominciamo un po' a guardare a noi stessi, ci troviamo davanti ad un uomo che racchiude insieme gli aspetti più contrastanti della personalità umana, e questo è quello che vedremo stamattina. È il prototipo di questa realtà, Pietro. Racchiude insieme gli aspetti più contrastanti della nostra natura umana. con la quale possiamo identificarci senza meno. In possesso di un carattere mutevole, che cambia molto facilmente, Pietro è capace di slanci emotivi in grado di esaltare le più alte qualità morali presenti nell'essere umano. Lo vediamo infatti spesse volte attento e affabile verso i bisogni degli altri, oppure Pietro cade facilmente ai livelli più bassi della debolezza umana, venendo meno a promesse fatte, arrivando perfino a mentire e a rinnegare davanti al pericolo. Pietro ha un carattere impulsivo e sanguigno che lo porta spesso a strafare. Non riesce a valutare con sufficiente equilibrio le situazioni e facilmente è vittima dell'orgoglio e della presunzione. È un quadro questo al quale vogliamo dare conferma scritturale. Non voglio dirlo io non ho studiato psicologia e non voglio farlo nel caso di Pietro, ma noi lo vedremo adesso chiaramente attraverso la parola, i versetti che leggeremo, questa alternanza di situazioni che rispecchiano pienamente questo tipo di carattere. Non abbiamo il tempo per vedere tutta la storia di Pietro, prenderò alcuni momenti importanti e cercherò un po' di chiarirli, cioè di spiegarli. Innanzitutto dobbiamo dire che Pietro ubbidì alla chiamata di Gesù, e questo è un fatto positivo, perché ha subito reagito, ha lasciato tutto e si è messo a seguire Gesù. Questo è importante anche per noi, assistiamo, Dio ci chiama e noi lo seguiamo, cioè reagiamo positivamente e Dio comincia a lavorare nella nostra vita. Poi andiamo in Matteo al capitolo 14, qui c'è un episodio molto importante. Matteo capitolo 14, versetto 28, è quel racconto che ci dice che Pietro camminò sul mare. È un'esperienza molto bella, vedete che cercherò di spiegarla meglio possibile. Qui Pietro inizia un'esperienza notevole, senza precedenti, senza seguiti, e come ricordiamo qui i discepoli sono in mare, nella barca, e Gesù sta andando incontro a loro camminando sulle acque. È di notte, tutto buio, e Pietro presenta subito il suo biglietto da visita. Cosa fa? Lo chiama da lontano: Signore, se sei veramente tu che stai venendo incontro a me, ti chiedo di... voglio venirti anche di incontrare nell'acqua. Comandami di venirti incontro, gli dice. E Gesù glielo chiama, dice sì, vieni. E Pietro scende davvero dalla barca, o di notte, supera quel piccolo alto così della barca che fiora dall'acqua, mette il piede fuori, ma che coraggio, ma quanti di noi avrebbero fatto una cosa del genere? Un coraggio incredibile. Scende dalla barca e comincia a camminare e sta andando effettivamente incontro a Gesù. E fino a questo punto l'episodio sembrerebbe dar ragione a questa richiesta azzardata quanto mai insolita di Pietro. Ma che coraggio, Pietro! Ma egli fosse già in possesso di una fede in grado di poter sostenere un'esperienza del genere? Punto interrogativo, domanda. Ora, se così fosse stato, il racconto sarebbe finito sicuramente in un certo modo, in un modo diverso, e invece viene fuori la verità. Cosa succede? Che Pietro distoglie gli occhi dal Signore, comincia a guardare intorno a sé ed è preso da un terrore, da una paura incredibile, che comincia ad affondare, comincia ad andare giù, e grida forte: Signore, salvami! Signore, salvami! E Gesù prende la mano, lo prende e lo tira su, lo tira fuori. Questo gesto di Pietro fu veramente motivato dal desiderio di andare incontro a Gesù, oppure fu soltanto un modo per dimostrare agli altri che egli era il migliore, che aveva più coraggio di loro, che aveva più fede di loro? Certamente non possiamo e non vogliamo entrare nella mente e nei pensieri di Pietro, come ho detto all'inizio, né tantomeno esprimere un giudizio, una condanna nei suoi confronti. Perciò lascio a ciascuno di voi un po' trarre le conclusioni. Però Gesù dà la sua conclusione, ed è quella importante che conta. Gesù dà una conclusione di questo evento e dice delle parole molto importanti. O uomo di poca fede, perché hai dubitato? Sicuramente Pietro aveva fede, ma non aveva ancora quella fede sufficiente per compiere un passo del genere. E ci dà già un insegnamento importante questo. Il Signore ci chiama ad essere obiettivi, a sviluppare quel concetto giusto, sobrio di noi stessi, del quale parla l'Apostolo Paolo quando scrive ai Romani. E inoltre, per quello che possiamo comprendere dalle Scritture, dobbiamo dire che Dio non chiama mai nessuno a provare la propria fede compiendo azioni strane o lanciandosi in situazioni pericolose. Non è questo il modo in cui Dio ci chiama a dimostrare la nostra fede. E se ben ricordate voi, durante le tentazioni nel deserto, questo è quello che ha fatto, voleva fare il Satano con Gesù, perché dopo la fame, dopo la sete, dopo diversi tipi di tentazioni, cosa gli ha detto? Se tu sei il figlio di Dio, altra volta il dubbio come nel giardino, no, ma Dio ha detto che potete mangiare tutta la frutta che volete. Se tu sei davvero il figlio di Dio, buttati da sopra il pinacolo del Tempio, perché sta scritto che prenderà degli angeli e ti sosterranno fino a terra così. E cosa gli ha risposto Gesù? Attenzione, Satana sta dicendo delle cose che poteva fare, perché poteva farle. E il Signore Gesù gli ha detto, però non tentare il Signore Dio tuo, non fare le cose al di là, perché non servono. Andiamo in un altro momento molto molto importante. Matteo capitolo 16, versetti 13 a 17. Questo è un passo molto molto completo ed importante ed anche abbastanza illustrato per vedere questi contrasti di personalità. Cosa fa? Pietro confessa che Gesù è il Signore. È un episodio, questo come noto a tutti noi, che la Chiesa Cattolica Romana ha usato per portare la figura di Pietro ad uno dei livelli più alti della gloria umana, cioè l'ha definito poi il vicario di Cristo, il capo della Chiesa ed è quello che noi abbiamo oggi, il Papa, eccetera, 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 cosa che Pietro non avrebbe assolutamente mai accettato. Ma torniamo a ricordare l'episodio qui. Inizia con una domanda da parte del Signore, che però non è la vera domanda è quella che segue. Gesù praticamente vuole creare un po' la situazione in qualche modo e dice ai discepoli questa domanda: chi dice la gente che io sia? E allora alcuni dicono, guarda, la gente dice che tu sei un profeta, alcuni dicono addirittura che tu sei l'Elia che doveva venire. E poi Gesù arriva alla vera domanda, dice, e voi, era qui che voleva arrivare, voi che vivete con me, voi che mi state seguendo, che cosa avete capito di me, voleva di Gesù? Voi chi dite che io sia? Domanda. E Pietro, subito, Simon Pietro rispondendo gli disse, tu sei il Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente. Ovviamente tutti ci rendiamo conto della portata di questa affermazione spirituale così grande ed importante. E perfino il Signore ha parole di elogio per Pietro, perché dice, tu sei beato, Simone, figliolo di Giona. Beato non perché sei intelligente più degli altri. Beato non perché tu hai capito tutto di Dio. Beato non perché tu sei altamente spirituale. Niente di tutto questo. Beato perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Onestamente non vediamo alcun merito in questa affermazione, se non, dal punto di vista umano, la prontezza di Pietro a rivelare quello che aveva ricevuto nel cuore. Subito ha fatto questa affermazione. È proprio su questo che nasce il grande equivoco di interpretazione. Perché la promessa di Gesù con la Chiesa Cattolica Romana, appunto, la promessa di Gesù che segue, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, si basa sull'affermazione che Gesù ha fatta e non sulla persona. Ecco dove sta l'equivoco. si basa sull'affermazione che Pietro aveva fatto e non sulla persona, ed invece questo è stato travisato. Ma proprio in questo episodio che si evidenzia uno dei contrasti relativi al carattere di Pietro del quale stiamo parlando. Perché? Perché subito dopo Gesù comincia a rivelare ai discepoli gli eventi che di lì a poco seguiranno. Se avete il testo in mano potete ancora continuare a vedere che lui dirà che andrà a Gerusalemme e di lì soffrirà molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi fino ad essere ucciso per poi risuscitare il terzo giorno. Quindi qui notiamo che Gesù fa una rivelazione completa di quello che è il suo ministero, alla quale Pietro dimostra di non avere più la stessa sapienza di prima. Vedete come è cambiato subito. E cosa fa? Mi immagino un po' la scena. Ha preso Gesù sulla la spalla così, l'ha portato da una parte, in disparte dai discepoli, e ha cominciato a rimproverare. No, tu non devi andare. Tu a Gerusalemme non ci vai. Ma come, tu vai lì e ti devono uccidere e tu ci vai ugualmente? Ha cominciato a fare questo tipo di ragionamento. E questa volta, vedete che Gesù non dice tu sei beato, Pietro, ma gli dice un'altra cosa. Dice vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Pietro non aveva capito. Non aveva capito che Gesù era venuto per morire e che soltanto morendo su quella croce poteva adempiere il piano di Dio per la nostra redenzione. E in quel momento cosa sta facendo? Perché dice Satana? Perché Gesù vede in quelle parole, non che lui diventa Satana, ma vede in quelle parole qualcosa che vuole distoglierlo dal compiere il suo piano, da essere obbediente al Padre. Qualcosa che vuole allontanarlo da fare quel gesto di salvezza. E lui ci vede l'opera di Satana in quello. E per cui gli dice, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu mi stai dicendo, ti stai opponendo all'opera di Dio, all'opera della redenzione. Pietro non era infallibile, dunque né lui né i papi che sarebbero venuti dietro di lui. E poi la tentazione, anche se inconsapevolmente, delle volte possono venire anche da persone anche vicino a noi. Dobbiamo sempre fare molto, molto attenzione a tutto. Marco capitolo 9, versetto 2. Facciamo proprio questa... Vi sto facendo vedere un po' questi contrasti da vicino. Pietro è fra i discepoli più intimi vicino a Gesù, lo sappiamo. Ed infatti è presente nel giorno della trasfigurazione. Quando Gesù fu glorificato, acquistando un aspetto celeste, e conversò con Elia e Mosè. In questa occasione vediamo la natura benevola di Pietro, che si dimostra subito disponibile e dice, Signore, se siamo qui facciamo una tenda per te, per Elia e per Mosè. E quindi dimostra questa sua affabilità, questo suo interesse. Matteo 26... Pietro è presente nel giardino dei Getsemani, in uno dei momenti più difficili e tristi della vita di Gesù, veramente triste perché piange, Gesù si invoca il Padre se quel calice può passare oltre, in questa intensità, dice il Vangelo, che addirittura delle lacrime, delle gocce di sudore uscivano dalla sua fronte, un momento intenso, particolare, chiede a Giacomo, Pietro e Giovanni di vegliare con lui in preghiera, ma come sappiamo Gesù è andato lì 3 volte e l'ha trovati che dormivano beatamente tutte e 3. Giovanni 18, versetto 10, per difendere Gesù, Pietro non esita a tagliare l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Un gesto istintivo. Sempre lui aveva una spada, la trasse e percorse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Vedete come la scrittura è precisa, no? Non dice un orecchio, no, l'orecchio destro e dice pure il nome di quel servo. Senz'altro lodevole il desiderio umano di difendere Gesù, ma anche un gesto istintivo molto grave violento, che il Signore non esita a condannare dicendo: Pietro, chi di spada ferisce, di spada perisce. Questo è uno dei grandi detti che usiamo ancora oggi noi. Fin qui abbiamo cercato di confermare con i fatti il carattere e la personalità di Pietro. Un carattere e una personalità che purtroppo vediamo via via peggiorare, però, piano piano che il cerchio si stringe intorno alla vita di Gesù. Adesso arriviamo al culmine del messaggio di questa mattinata. Matteo capitolo 26, versetti 31 a 35, tenete lì avanti, non possiamo leggervi, ma ve li spiegherò, cercherò di spiegherli. Allora Gesù disse loro, a un certo punto di questi versetti: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta. Le parole che seguono lasciano chiaramente intendere che il Signore non stava facendo una previsione nuova. Se leggete bene nella vostra Bibbia, se l'avete trovato, le troverete in corsivo. Molte Bibbie le scrivono in corsivo. Perché scrive in corsivo? Perché sta semplicemente Gesù ricordando una profezia fatta nel Vecchio Testamento. Ecco perché è scritta in corsivo, dove Dio Padre diceva: io percuoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. È una profezia molto chiara, stava dicendo che il pastore, cioè Gesù, sarebbe stato percosso e che i discepoli sarebbero scappati. Versetto 33, di nuovo Pietro. Guardate che dice. Pietro rispondendo gli disse: quant'anche tu fossi per tutti, un'occasione di caduta, non lo saresti mai per me. Avete notato, io ho dato l'enfasi a queste due parole parlando, orgoglio umano, eccessiva sicurezza di se stessi, una miscela altamente negativa e pericolosa che purtroppo non evapora con il tempo, ma che ancora oggi è potenzialmente presente in ciascuno di noi, quando in cuor nostro abbiamo già deciso che siamo più bravi, che siamo migliori degli altri. L'abbiamo già deciso, non è che dobbiamo farlo. Abbiamo pensato che quella persona non è come noi. Abbiamo pensato che quella persona, che noi siamo più bravi, più capaci, più spirituali di quella persona. Come succede questo? In un modo molto semplice, ci giochiamo, ma succede in un modo estremamente semplice, disistima per gli altri e supervalutazione di noi stessi. Mi voglio spiegare meglio. Quando vogliamo sembrare o dimostrare che siamo più grandi degli altri, delle volte non diciamo: io sono più bravo di lui a predicare o a fare qualsiasi altra cosa. Non lo diciamo, perché noi siamo, il peccato pure fatto in un modo intelligente, ma diciamo che lui non è bravo. Non diciamo: io sono più bravo, diciamo: lui non è bravo, e di conseguenza stiamo alzando noi. E questo è un giochetto che ci viene molto facile per la natura umana, di come siamo fatti. Povero Pietro, o si è montato la testa oppure aveva completamente dimenticato la realtà della fragilità umana. Perché guardate, nessuno, e ripeto, nessuno può dire: io non sbaglio. Nessuno di noi qui può dire: io non sbaglio, perché nemmeno dopo 40 anni di vita col Signore, 45, 50 se ci dà la salute per farlo, ma nessuno di noi può dire: io non sbaglio, e soprattutto non può dire: io non sbaglierò mai. Stiamo ipotecando un futuro che non ci appartiene. Io non sbaglio, ha detto Pietro, non solo, ma io non sbaglierò mai. E Gesù con infinita pazienza cerca ancora di correggere questo errato e pericoloso atteggiamento dicendo: Pietro, io ti dico in verità che questa notte stessa, prima che il gallo canta, tu mi rinnegherai tre volte. Quante volte il Signore ci avverte, con infinita pazienza, prima di lasciarci scontrare con realtà dolorose che ci faranno soffrire tanto. Il Signore accende una luce rossa lampeggiante davanti a noi, pericolo, attenzione, pericolo, e ci parla con una voce leggera dentro di noi: guarda che stai prendendo la strada sbagliata, guarda che così ti troverai male, poi soffrirai per questa decisione che hai fatto. Quante volte il Signore lo fa nella nostra vita, con grande pazienza, non grida forte. All'inizio parla con dolcezza, ma parla alla nostra ragione, al nostro cuore, ai nostri sentimenti, e noi andiamo avanti. Continuiamo ad andare avanti molte volte. E anche a questo punto Pietro aveva ancora il tempo di ascoltare l'avvertimento di Gesù, ma non lo ha fatto, come facciamo noi tante volte. Era talmente montato nel suo orgoglio, tanto sicuro di se stesso, convinto di essere nel giusto, che non soltanto rifiuta l'avvertimento di Gesù, ma si spinge oltre. Un'affermazione ancora più assoluta, ancora più difficile da realizzare per lui. Quand'anche mi convenisse morire con te, però io non ti rinnegherei. Parole sulle quali di lì a poco piangerà amaramente, perché succede proprio quello che aveva ostentato con grande baldanza. Vedete, cari fratelli e sorelle, c'è sempre una resa di conto all'orgoglio e alla nostra ostinatezza. C'è sempre. Il Signore per il nostro bene non permette che viviamo una vita di fede irreale, una vita di fede fatta di apparenze, di grandi parole, a volte anche sincere, di espressioni momentanee che ci escono fuori così, però di poco contenuto. Il Signore vuole vedere la realtà della nostra fede, non l'esterno, non quello che siamo capaci di dire e fare. Il Signore vuole vedere il nostro cuore, se veramente ha fede, e vuole vederlo nelle piccole cose, non nelle grandi cose, nelle grandi che possiamo uscire fuori con delle frasi o delle cose così. Allora noi poi dobbiamo scendere dalle nuvole, come è successo a Pietro. Bisogna tornare con i piedi per terra. Ma Dio lo fa per cattiveria? No, mai. Dio non fa mai le cose per farci del male, le fa sempre per farci il bene. È proprio quello che l'Iddio di misericordia e di perdono sta facendo nella vita di Pietro. E così arriviamo proprio al momento clou di questo incontro: conoscere la misericordia e il perdono di Dio. In una settimana gli eventi intorno alla vita di Gesù cominciano a stringersi in un modo incredibile, come una morsa, cominciano da lontano e cominciano a stringersi, a prendere poi il momento in cui lui sarà messo crocifisso per i nostri peccati e soffrirà sulla croce. Questo lo troviamo in Luca 22, versetti 54 a 62, per chi prende le note, ripeto, Luca 22, 54 a 62, ma vi spiego in sintesi la storia, altrimenti andremo molto lontano. Gli eventi si rincorrono velocemente. Gesù viene arrestato e condotto nella casa del sommo sacerdote. E Pietro, sempre lui, ma questa volta positivamente, dimostra ancora il suo amore per il Signore attraverso un'azione molto, molto coraggiosa. Perché? Perché gli altri discepoli impauriti scappano via, ma Pietro no. Pietro no. Pietro segue Gesù da lontano, nascondendosi da una parte all'altra, possiamo immaginarlo, per non farsi vedere. Segue, addirittura riesce perfino ad entrare nella casa del sommo sacerdote e vede Gesù prigioniero da una parte. Immaginiamo un po' questa scena, perché ci vuole un po' di non fantasia al negativo, ma di giusta fantasia, diciamo. Entra, vede Gesù, si mescola insieme ai presenti e siccome lì di sera la temperatura scende notevolmente rispetto al giorno, cioè fa freddo, e hanno acceso un fuoco praticamente per riscaldarsi e tutti stanno intorno a questo fuoco e Pietro, che c'ha freddo pure lui, va lì per riscaldarsi piano piano così. Tutto sta scorrendo liscio senza intoppi finché una fiamma più alta probabilmente illumina il volto di Pietro e qualcuno lo riconosce, una fiammata improvvisa. Prima una donna lo guarda attentamente e dice: ma anche costui era con lui. Ma Pietro lo negò dicendo: donna, io non lo conosco. Ma chi l'ha visto mai? Ma chi lo conosce? E dopo un altro veduto lo disse: ma anche tu sei di quelli. E Pietro rispose: no, io non lo sono, io non c'entro niente con quello, ma voi vi sbagliate, possono immaginare. E più tardi anche un'altra persona affermò dicendo: certo, anche costui era con lui, poiché egli è Galileo. Ma Pietro gli disse: uomo, io non so quello che tu dica. E l'evangelista Marco, non questo qui, aggiunge anche che Pietro a quel punto preso ad ingiuriare, ad imprecare, dicendo: io non lo conosco, non l'ho visto mai, possiamo immaginarlo come gridava per discolparsi così. E il Signore l'ha guardato e subito dopo, mentre ancora parlava, il gallo cantò 3 volte e il Signore guardò Pietro in faccia. E possiamo immaginare che momento intenso emotivamente, no? Quando Gesù l'ha guardato, uno sguardo indimenticabile, penso, per Pietro. Sicuramente sarà rimasto nella sua mente scolpito per sempre, perché Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva detto: prima che il gallo canti oggi tu mi rinnegherai 2 o 3 volte, e dice che Pietro uscì fuori e pianse amaramente, amaramente. Lo sguardo di Gesù. E ci domandiamo: ma come l'avrà guardato? No? Si dice che con lo sguardo delle volte riusciamo a parlare, ed infatti è vero, comunichiamo anche con lo sguardo, ma conoscendo Gesù, il suo carattere dolce e amorevole, possiamo immaginare che non sarà stato senz'altro uno sguardo di riprensione e di biasimo come avremmo fatto noi, come ci viene da fare tante volte quando qualche fratello o sorella sbaglia. Ma te l'avevo detto, Pietro, te l'avevo detto, ti ho avvisato, stai attento, Pietro, non essere arrogante, non essere presuntuoso, e vedi che avevo ragione io? Ti ci sta bene, Pietro, così un'altra volta ti impari. Questo è il nostro concetto, il nostro modo di fare le cose. Devi stare attento più quando parli delle tue affermazioni. Ma il Signore non agisce in questo modo, neppure con noi. Intanto possiamo dire che non aspetta la nostra caduta per poi riprenderci beffardamente. Non lo fa mai il Signore questo. Il Signore ci avverte esattamente come ha fatto con Pietro e cerca sempre di anticipare la nostra caduta. Ed anche quando siamo caduti, Gesù ci tende la mano per rialzarci. Non fa commenti Gesù, non tira fuori gli scheletri vecchi dall'armadio. Il suo amore, la sua misericordia, la sua pazienza non schiacciano mai chi sta sbagliando o chi ha sbagliato. È sempre positivo Gesù, mai negativo. Evidenzia l'errore commesso, certo, non ci passa sopra, ce lo fa notare, perché altrimenti non sarebbe per il nostro bene, ma non ci lascia soli, lascia a noi l'analisi della nostra caduta, lo stare attenti di non commettere lo stesso errore. Quello sì che lo fa, ma non ci schiaccia. Lo sguardo di Gesù non era neppure carico di commiserazione, di giudizio, come faremmo noi, no? Pietro, hai mentito, hai avuto paura, Pietro tu sei un debole, mi hai addirittura rinnegato, ma come hai potuto commettere una cosa così grave? Tu adesso sei un fallito, non hai più alcuna speranza di riabilitarti da me, davanti a me, perciò vattene, Pietro, non ti voglio più vedere. Se Gesù dovesse agire così come agiamo noi spesso, penso che le nostre chiese sarebbero vuote. Se il Signore ci guardasse con giudizio inappellabile nelle nostre debolezze, nei nostri fallimenti, cosa sarebbe di noi? Nella misericordia e nel perdono di Dio c'è posto per tutti e per tutto. E se tu non l'hai sperimentato ancora, il Signore Gesù ti chiama a farlo stamattina. Nell'amore, nello sguardo di Gesù c'è posto per tutti, nel suo perdono, nella sua misericordia. C'è posto per i negati, come Giuda, per Pietro anche che l'aveva rinnegato, per peccatori che hanno commesso peccati gravissimi. E sapete che i peccati gravissimi non sono uccidere, ovviamente non è un peccato da poco, è un peccato gravissimo uccidere. Se cominciamo a parlare di peccati possiamo dire che tante cose sono peccati gravi veramente, ma c'è un peccato più grave di tutti, è l'indifferenza a Dio. è voltare le spalle a Dio. Quello è un peccato che Dio non può perdonare. Ma non perché non ti ama a sufficienza, ma perché sei tu che rifiuti Dio, che ti metti in condizioni di non essere perdonato. Capite qual è la differenza? L'indifferenza a Dio. Dio c'è, tu fai finta che non c'è. Dio ti parla tante volte e tu fai finta, non lo vuoi ascoltare, chiudi la porta. Quello è peccato grave, perché non c'è possibilità. Perché se tu credi, ti ravvedi, credi che Gesù è morto per i tuoi peccati, la misericordia di Dio e il perdono diventano automaticamente efficienti nella tua vita. Ma se tu gli volti le spalle, come fa a perdonarti? Non può farlo. Anche se lui volesse farlo, non può farlo. Perché? Perché il suo amore, la sua misericordia, il suo perdono andrebbe incontro ad un'altra qualità sua, che è la giustizia di Dio. E la giustizia di Dio esige il pagamento del peccato. Allora, se Gesù ha già pagato per te, perché non prendi quel dono che lui ti ha fatto? Prendilo e Dio ti perdona completamente. Qualunque cosa tu possa aver fatto fino ad oggi, qualunque cosa. Lo sguardo di Gesù era carico di misericordia e di perdono. Una parola che il dizionario definisce virtù che inclina l'animo umano alla comprensione, alla pietà, al perdono di chi soffre. Allora, concludiamo stamattina. Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Questo è il segno di un vero pentimento. Cari fratelli e sorelle, non ci può essere un vero perdono se non c'è effettivamente un vero pentimento. Senza riconoscere veramente, profondamente l'errore commesso, cioè il nostro peccato, non possiamo accedere alla grazia di Dio, perché stiamo giocando con Dio. Dio vuole che siamo sinceri. Ebbene, la storia finisce, più tardi Pietro e il Signore si incontrano nuovamente, Gesù è risorto, e le parole rivolte a Pietro per ben 3 volte ci fanno riflettere, perché dice: «Mi ami tu, Pietro?» «Mi ami tu, Pietro?» E di nuovo: «Mi ami tu, Pietro?» Pietro dice: «Ma Signore, perché 3 volte? Perché era giusto che andasse fino in fondo a vedere cosa c'era nella realtà di quel cuore. Mi ami veramente tu, Pietro, dopo 3 volte? Allora pasci le mie pecorelle». Ho detto, sono parole importanti, perché le lasciano intendere non solo che c'è stato un completo perdono da parte del Signore, questo è meraviglioso, che Dio quando promette le cose le fa veramente, ma che Egli ha un piano futuro ancora più grande e meraviglioso per Lui. Pietro non verrà buttato da una parte come faremmo noi con le persone, che le dice: «Ma ha fatto una cosa, lo ignoro, lo metto da una parte». Lo sento, le clienti a volte al negozio me lo dicono, a me quando mi fanno una cosa la persona ha chiuso, è come se fosse morta, la prendo e la metto da una parte. Meno male che il Signore non è così come noi, meno male, veramente. Dio restituirà a Pietro un Pietro diverso, gli affiderà un compito meraviglioso che sarà quello dell'evangelizzazione degli ebrei, come ha dato a Paolo quella dei gentili. Pietro avrà un posto importantissimo nel Nuovo Testamento, perché è una delle colonne, come ho detto, del Nuovo Testamento. E noi, nelle lettere di Pietro, se le avrete modo di leggere, troveremo una persona completamente diversa. Non è più quel Pietro di una volta che scattava per primo, non è più il Pietro che voleva fare il sapientone, troviamo un uomo estremamente saggio, riflessivo, veramente attaccato al Signore, è Lui che dice: «Come il Signore è santo, siate santi anche voi in tutta la vostra condotta», è Lui che dice ai fratelli: «Amatevi gli uni altri di cuore intensamente», ed altre espressioni che potremmo citare che dimostrano in Pietro una persona veramente nuova, una persona trasformata che diventerà una benedizione nelle mani del Signore. E l'incoraggiamento per noi è questo stamattina in conclusione: conoscere la misericordia e il perdono di Dio, delle qualità meravigliose che possono trasformare la nostra vita. Stiamo tutti camminando per crescere, per conoscere il Signore. E noi lo vediamo nella nostra vita, ma dobbiamo immaginare che Dio sta lavorando nella vita di tutti voi che siete qui stamattina. È vero che siamo a diversi punti di crescita, ma Dio sta lavorando nella nostra vita perché noi possiamo conoscerlo di più. E mentre ci rispecchiamo in questa conoscenza di Dio, conosciamo le nostre debolezze, le nostre imperfezioni, e ce le facciamo curare dal Signore, ci facciamo curare dal Signore, ci facciamo cambiare di giorno in giorno. Sei disposto a farti curare dal Signore? Sei disposto stamattina a farti curare dal Signore? Io voglio essere ancora curato dopo tanti anni, perché ce n'ho bisogno, lo sento. Tu vuoi essere curato dal Signore? Stai tranquillo che il Signore si curerà di te e farà di te quella persona che Lui vuole per lo scopo per Lui, che Lui vuole, perché Dio non ci ha salvati senza uno scopo. Dio ha salvato ciascuno di noi stamattina, se abbiamo fatto questo passo di fede, per usarci in questo mondo, perché Dio vuole usarci. Ringraziamo il Signore per questa serie di studi che, come ho detto all'inizio, ci hanno permesso di conoscere Dio, ma di conoscere quanto siamo fragili come esseri umani, come facilmente cadiamo. Potremmo giudicare Pietro stamattina, ma chi di noi è pronto a scagliare la prima pietra, come ha detto Gesù? Nessuno di noi, perché tutti possiamo cadere, tutti possiamo fallire. Signore, è una grazia Tua, dice la Tua parola, se non siamo stati interamente distrutti. Perché noi dovevamo essere distrutti perché ti abbiamo offeso. I nostri progenitori, Adamo ed Eva, sono stati i primi ad offenderti, a voltarti le spalle. E noi abbiamo fatto altrettanto, non siamo diversi. Noi ti abbiamo voltato le spalle, noi siamo stati indifferenti per tanti anni a te. Non abbiamo voluto conoscere niente di te perché ci interessava la nostra vita, il nostro egoismo, la nostra strada da fare. E perciò ti abbiamo messo da una parte, abbiamo detto ma sì, più tardi, quando sono vecchio, forse o starò male, forse ti cercherò. E delle volte tu metti nella nostra vita delle grandi difficoltà, ma non perché ci vuoi male, ma perché vuoi che noi alziamo gli occhi verso di te, perché ci stai ancora cercando, perché vuoi prendere parte alla nostra vita, alle nostre sofferenze, ai nostri dolori. E tu sei quello che può curare il nostro cuore. Soltanto tu, perché gli uomini possono dire delle belle parole, delle belle frasi, possono starci anche vicino. Ma sei tu, Signore, quello che ci curi nel cuore profondamente, quando siamo feriti, quando abbiamo bisogno, Signore, di essere consolati. Ti ringraziamo, Signore, per quello che sei, ti lodiamo stamattina. E se c'è qualcuno che ancora, Signore, non ti ha conosciuto, non sta camminando con te come dovrebbe, Signore, aiutalo a capire che sta perdendo un'occasione meravigliosa, unica, di conoscere te, il tuo perdono, la tua misericordia e di iniziare una vita nuova. Grazie per la tua parola, Signore, nel nome di Gesù. Amen.